Dunque, oggi volevo cominciare a parlare del libro di Kate Crehan, Gramsci, Cultura e Antropologia, che è diciamo un po' nel nostro programma il libro più libro dei tre libri in programma, considerato che le dispense costituiscono un libro a sé stante, nel senso che il libro di Giorgio Baratta, più o meno una raccolta di saggi diversi, di già, la maggior parte già pubblicati, non tutti, ma anche diciamo di argomento abbastanza differenziato l'uno dall'altro. Mentre questo libro di Crehan è una vera e propria monografia, e dal nostro punto di vista è particolarmente interessante e rilevante perché, appunto, è l'unica monografia scritta da un'antropologa professionista su Gramsci e l'antropologia. E una cosa particolarmente interessante è che non è italiana, Kate Crehan, è americana e quindi è un po' un'aliena rispetto alla nostra storia degli studi, perché come accennavo già in vari momenti, per la storia degli studi italiani, Gramsci è una presenza accreditata, diciamo, con alti, bassi, fortune varie, e una presenza non costante, ma diciamo accreditata e in certe fasi molto importante. All'estero non così, viceversa. È rilevante che Gramsci sia molto letto e discusso anche all'estero, in particolare da antropologi. E il libro di Crehan, appunto, ha anche questo di interessante dal nostro punto di vista. È un punto di vista dall'interno di una tradizione di studi, diciamo, molto forte rispetto alla nostra, che è la tradizione di studi antropologici italiani. Non è internazionalmente una tradizione di primo piano, sì quella americana, e dall'interno di questa tradizione e in totale separazione rispetto alla dimensione italiana ci viene una voce che appunto prende quest'autore tanto sul serio come interlocutore possibile degli antropologi da scriverci un libro sopra. C'è una utile prefazione all'inizio del libro di Gianni Pizza, che è il curatore dell'editore dell'edizione italiana del 2010, il libro del 2002 in originale. E Gianni Pizza è autore anche di un saggio molto corposo e si occupa di Gramsci da parecchio tempo, ma nel 2013 ha scritto un saggio piuttosto importante su Gramsci e De Martino, e per chi è interessato lo trova nell'elenco delle letture del corso mio dell'anno scorso, quindi sul sito è scaricabile. E l'anno scorso invece è uscito nel 2015 un libro che si chiama Il Tarantismo Oggi di Pizza, un cui grosso capitolo che è su De Martino largamente e su che cosa è diventato il tarantismo per l'appunto oggi, in seguito contro in modo vario agli studi che ne fece De Martino a suo tempo all'inizio degli anni 60. E diciamo questo libro, uno dei suoi capitoli riprende più o meno interamente questo saggio del 2013, quindi diciamo entra anche Gramsci nel dialogo sulla rilettura attuale del tarantismo. La prefazione di Pizza è utile e quindi va letta perché fa un po' di osservazioni contestualizzanti dal nostro punto di vista, marca la differenza fra la collocazione di Gramsci nel dibattito italiano e in quello da cui proviene, la tradizione in cui proviene Kate Crehan. C'è un'annotazione che vorrei un pochino anche correggere perché, diciamo, non per carità infondatamente, ma forse un po' riducendo il discorso, semplificando il discorso, Gianni Pizza a un certo punto dice che il rapporto con Gramsci è costitutivo della tradizione antropologica italiana. Però teniamo presente che la tradizione antropologica italiana è composita. Voi fate gli esami in una cosa che si chiama settore scientifico disciplinare MDEA 01, dove M è lettera ministeriale, ma DEA è un acronimo che ha un significato per l'appunto storico, vuol dire demologico, etnologico, antropologico. Demologia, etnologia e antropologia sono tre tradizioni distinte degli studi che oggi chiamiamo antropologici, perché la parola antropologia, semplificazione di antropologia culturale, perché antropologia da sola in teoria è dei colleghi antropologi fisici che ce l'hanno scritto bello in grande sulla facoltà all'ingresso lato Regina Elena e ne hanno diritto, insomma, da Mantegazza in poi l'antropologia in realtà è quella, antropologia senza aggettivi, la nostra sarebbe antropologia culturale. Però per semplificazione la chiamiamo antropologia e prima dell'avvento del nuovo ordinamento praticamente l'insegnamento di antropologia culturale era in assoluto il più diffuso. Ma questo era un fenomeno piuttosto recente nell'Accademia italiana. La tradizione italiana era composta di rami diversi, demologico, cioè storia delle tradizioni popolari, folklore, etnologico, cioè studio dei popoli extraeuropei, e antropologico-culturale, che era una derivazione, la più recente di tutte, dagli studi essenzialmente americani, tendenzialmente rivolti alle società complesse. Poi è questa etichetta che ha ricoperto tutto, è, diciamo genericamente antropologia. Però, per esempio, nel saggio al quale facevo cenno la volta scorsa di Palumbo, che troveremo nella dispensa, diciamo, questa differenza di formazioni risulta molto evidente. Appunto, ho detto che a lui, etnologo Gramsci, proprio non era mai arrivato e gli era ritornato per la via degli africanisti americani, coniugi Komarov. Quindi, diciamo, dire che Gramsci è costitutivo del rapporto, dell'antropologia italiana è vero solo per la lettera D dell'antropologia italiana. La lettera E non ci ha mai avuto niente a che fare con Gramsci, la lettera A, cioè l'antropologia culturale, un po' sì e un po' no, più no che sì. Tullio Sepilli, maestro anche di Gianni Pizza, sicuramente sì, ma tanti altri antropologi culturali italiani con Gramsci non ci hanno mai avuto niente a che vedere.
Tu non credi che la differenza tra etnologia e antropologia?
Oggi come oggi è difficile fare una distinzione, ma tradizionalmente l'etnologia era lo studio dei popoli extraeuropei, cioè Grottanelli, Signorini, Bernardi andavano in Africa, in America, Scoditti andava in Oceania, eccetera. Etnologia. Antropologia culturale. In Italia, appunto, introdotta dalla scuola di Perugia come Sepilli o da Tullio Tentori, anzi, prima ancora Tullio Tentori, si occupavano di società complesse, cioè occidentali di solito, e non necessariamente degli strati popolari subalterni, ma anche di fenomeni che erano stati tipicamente appannaggio della psicologia o della sociologia. Antropologia culturale in questa tradizione è filiazione di una delle tante correnti americane, diciamo, provenute dal magistero di Franz Boas, quindi Margaret Mead, Ruth Benedict, sono un po' anche Kreber in parte padri e madri soprattutto dell'antropologia culturale. Diciamo che fino a non molto tempo fa, nel nostro caso, ma anche a livello internazionale, lo studio delle tradizioni popolari o folklore, o da noi detto demologia, L'etnologia e l'antropologia culturale erano tre cose abbastanza distinte e distinguibili. Oggi la situazione è un po' diversa perché è diverso il mondo medesimo, diciamo, l'idea di distinguere tra un qui e un lì, un complesso e un non complesso è sempre meno, diciamo, realistica, e quindi è più che altro semmai una questione di formazioni personali, di punti di vista, eccetera, ma diciamo è una distinzione meno rilevante. Come evidenzia appunto Pizza nella sua introduzione, il tema centrale del libro di Crean è quello che è rispecchiato dal titolo medesimo, cioè la nozione di cultura. Lei fa una mappatura degli usi che, soprattutto nei quaderni del carcere di Gramsci, si trova degli usi del termine cultura e li confronta con alcuni elementi che isola della tradizione antropologica dell'uso del termine cultura, perché a suo avviso appunto da questo confronto può risultare utile per gli studi culturali. L'obiettivo polemico essenzialmente di Crean è quello che Pizza sintetizza, non mi ricordo francamente se nel libro di Crean c'è questo aggettivo, ma la caratterizzazione da parte di Pizza è giusta: essenzialista, una nozione essenzialista di cultura. Essenzialista, cioè essenza, cultura come se fosse un qualcosa che si possiede, che un determinato gruppo, una determinata popolazione possiede, con una corrispondenza biunivoca uno a uno, per cui i trobriandesi sono i trobriandesi con la loro cultura, i contadini meridionali italiani sono i contadini con la loro cultura, i lapponi sono i lapponi con la loro cultura, eccetera eccetera, e le culture sono ben individuabili, distinguibili, separate le una dalle altre e classificabili e studiabili nella loro appunto interezza da un lato e separazione dall'altro. Questa nozione è una nozione largamente discussa, superata, eccetera, negli ultimi decenni, questa accezione, questo approccio, ma Crean sostiene che di fatto resiste, persiste e se ne trovano tracce anche negli autori più insospettabili. Prego.
Pizza, Gianni Pizza fa la critica che Crean
non è una critica, è una caratterizzazione. Dice Crean, diciamo, usa Gramsci per combattere la nozione essenzialista di cultura. Ho detto solo che essenzialista è un termine che usa Pizza. Non mi ricordo francamente se nel libro di Crean questo termine ricorre, può darsi di sì, può darsi di no, non me lo ricordo a memoria. Ma è un modo giusto di sintetizzare il discorso polemico di Crean, quello che poi si sviluppa appunto nel capitolo centrale dedicato alla cultura, il capitolo terzo, in cui appunto dice: bene o male, per quanto lavoro sia stato fatto in campo antropologico, per quanto ci si sia pensato, ragionato, eccetera eccetera, qualcosa di questa tradizione essenzialista, che è quella con cui lo studio dell'alterità è nato, quando l'alterità era molto palese, palmare, evidente, e diciamo in qualche modo induceva a questa cosizzazione delle culture, oggettivazione delle culture, essenzializzazione delle culture, tracce ne troviamo ancora oggi. E forse il confronto con un autore che antropologo non è e che di cultura si interessa per vie tutte sue ci può essere utile. Questo è il discorso di Crean, Pizza lo condivide in pieno. ho solo detto che lo chiama essenzialista, questo obiettivo polemico di Crean, e mi sembra appunto una caratterizzazione giusta. Oltre a una serie di spunti di contenuto che appunto Crean tira fuori sulla nozione di cultura, di utile nelle note di Gramsci, si trova di utile, diciamo, come contenuti, ma di familiare, potremmo dire, e quindi di dialogabile con, è uno stile analitico, è un approccio analitico che è abbastanza consonante con quello che di solito, perlomeno spesso, fanno gli antropologi. Questo anche è una cosa che sottolinea Pizza nell'introduzione e che, diciamo, Crean documenta variamente nel suo libro. Come vi ho già accennato, cioè Gramsci non ha una teoria da proporre, un sistema da proporre conchiuso, nel quale uno si possa o non riconoscere, neanche sul tema della cultura. Quindi non troviamo una teorizzazione esplicita, io per cultura intendo questo, questo e quell'altro. Avevo fatto il caso di una citazione di un articolo del 1916 in cui cultura era autoconsapevolezza critica. Avevo fatto il caso di una citazione che prendiamo dai quaderni in cui c'è la stessa parola autoconsapevolezza. Se andiamo a vedere tutta la produzione di Gramsci, troviamo una serie di costanti e quindi una coerenza di fondo nel suo pensiero, ma non delle teorizzazioni stabilizzate, il che per certi aspetti è un fatto scomodo, perché non sappiamo mai bene con cosa abbiamo a che fare, o perlomeno ci dobbiamo ragionare, ma è anche un fatto fortemente sollecitante, perché, diciamo, consente di confrontarsi con queste posizioni e con questo pensiero in modo molto più agile e dinamico di quanto non fosse possibile se avessimo davanti un sistema come quello di Kant o di Croce, da prendere o lasciare, diciamo così. E appunto Pizza sottolinea come anche nozioni classiche come egemonia, subalternità, classe siano discusse da Crean e presentate da Gramsci in relazione a quella che Gramsci stesso chiama analisi molecolare. Ci sono una serie di termini chiave che ricorrono, ma questo, anche questa non è che sia propriamente una scelta. Ciascuno di noi ha uno stile scrivendo, parlando, eccetera. Ci sono termini ai quali ci affezioniamo e che ricorrono e che quando abbiamo a che fare con autori importanti poi diventano anche identificativi di quell'autore. Molecolare è un aggettivo molecolarmente avverbio, eccetera, abbastanza ricorrente in Gramsci ed è abbastanza sintomatico del tipo dell'approccio che ha nell'analisi delle cose, che è un'analisi che tende a confrontarsi con i fatti minuti, alla scala, vita quotidiana, a smontare grandi concetti, grandi concezioni, per cui, come fa osservare Crean, la natura umana è una cosa che non ha senso per Gramsci. Si interessa di singoli gruppi umani che a loro volta sono fatti di singoli individui. E quindi, parlando di cultura, ci si interessa di rapporto tra cultura e vita quotidiana, tra intellettualità specialistica e non specialistica soprattutto, tra folklore, senso comune da un lato e filosofia dall'altro, e tutto questo in vista di una utilizzabilità di questo approccio, per una rilettura che appunto anche Crean fa, dello studio delle diseguaglianze e dei rapporti di potere, che sono una cosa che, diciamo, risulta abbastanza innovativa per, almeno per le grandi correnti dell'antropologia contemporanea. A proposito di questo, diciamo, di questo tipo di approccio molto centrato sul minuto, sul quotidiano, sul singolo gruppo sociale, sui singoli gruppi di intellettuali, le singole riviste, eccetera, eccetera, questo fa venire in mente un approccio tipicamente antropologico, cioè quello etnografico. L'antropologia è una disciplina che produce i suoi dati, per lo più, con l'etnografia. Cioè andando sul campo, andando a vedere concretamente in un posto determinato o in più posti determinati come gruppi di umani determinati vivono, operano, secondo i punti di vista naturalmente che interessano per le singole ricerche, in un periodo determinato. È tutto molto determinato. Da questo poi, per via di comparazione o per altre strade, si tirano fuori anche dei ragionamenti e delle teorizzazioni di carattere generale. Ma il punto di partenza e il confronto primo è sempre con questo dato empirico, concreto, contestualizzato, circoscritto. Questo è un approccio appunto etnografico tipico degli studi antropologici ed è uno stile di riflessione, di lavoro, di scrittura che è molto connotante quello che possiamo leggere in Gramsci medesimo. Da questo punto di vista io volevo anche riprendere, sparpaglia, grazie, il testo che avevamo visto rapidamente la volta scorsa, che non è un pezzetto dei quaderni particolarmente famoso, particolarmente discusso, particolarmente commentato, eccetera, però a guardarlo da vicino se ne può, diciamo, spremere abbastanza sugo. Che secondo me dà ragione a questo tipo di interesse che Crean manifesta e che Pizza sottolinea nella sua introduzione. E ve l'ho dato, l'ho messo, dato che ne avevo parlato la volta scorsa, l'ho messo tra i materiali scaricabili della pagina del corso di quest'anno, non proprio in questa versione, cioè mancano le note, ma ho pensato di fare questa composizione, di darvela materialmente in mano, anche per così, un minimo di confronto. Non so se quanti di voi si sono presi la briga di andare già a curiosare in giro e vedere fisicamente come sono fatte le note di Gramsci. Questo è un esempio dell'edizione critica, naturalmente, di Gerratana del 75, non proprio filologicissimo, cioè la parte in basso che vedete nel foglio, sì, così è come sta stampato, sono le note, la parte delle note. Il resto l'ho preso da una delle versioni digitalizzate per risparmiare pagine, perché come vedete in fondo dove dice quaderno 1533, 1820-1822, tutto questo si spandeva su tre pagine, qui mi stava compattato in una. In questo testo, e diciamo a seguire ci sono le note, che sono una delle tante cose che l'edizione critica ha aggiunto rispetto alla prima edizione tematica che uscì tra gli anni 48 e il 51. Tutte le note, insieme a tutti gli altri apparati critici, sono raccolte in un volume a parte, il quarto volume. Qui le ho montate sempre per far stare tutto stampato in una pagina. In questo testo di Gramsci, come avevo detto la volta scorsa, c'è uno spunto, era anche un po' per vedere come, poteva lavorare. Qualcuno diceva: ma non c'aveva i libri la volta scorsa? Sì, no, i libri ce l'aveva, però nello stesso tempo si doveva ingegnare a cavar sangue dalle rape. Quindi lui credo non conoscesse di persona l'esistenza di Paul Nizan, e sicuramente non ha avuto sotto mano niente in carcere di Paul Nizan. C'ha l'educazione fascista, al quale è lecito avere l'abbonamento. Ce l'aveva, si legge disciplinatamente tutto quello che ci si stampa e appunto ne trae, succhia informazioni e parte da lì per fare dei ragionamenti. E in questa nota, che ripeto, non è particolarmente nota, famosa, discussa, eccetera, eccetera, di fatto ci sono molti riferimenti a tematiche fortemente caratterizzanti il suo lavoro, e esattamente questo approccio di analisi molecolare che è caro sottolineare a Gianni Pizza. Lo spunto appunto è un articolo dell'educazione fascista, articolo polemico firmato da un misterioso Argo, e in nota troviamo subito che ci spiegano che l'articolo di Argo si intitolava Idee d'oltre confine, concezione della letteratura rivoluzionaria, e poi ci dice che in un altro punto dei quaderni, l'unico altro punto dei quaderni, Gramsci cita Nizan ancora una volta per una recensione su un libro che si chiama Le Chien de Garde, I cani da guardia. Qui lo scrittore, l'articolista Argo, pone una serie di questioni. Diciamo, a Gramsci di quello che dice Argo non gliene importa assolutamente niente. Ha capito che quello importante è Nizan e cerca di estrarre dall'articolo di Argo le posizioni di Nizan per in realtà usarle come spunto per un suo ragionamento. Il tema è quello dell'integrale rinnovamento intellettuale e morale e dei suoi corrispettivi culturali. Per cui, appunto, questa che è una caratteristica costante nella riflessione di Gramsci, cioè l'importanza della cultura per un politico che mira a fare la rivoluzione, cioè ha un obiettivo politico, politicissimo e molto preciso, caduco dal nostro punto di vista svariati decenni dopo. È una storia finita male da tanti punti di vista, e però questo suo approccio metodologico, in cui fa spazio forte al tema della cultura, ce lo rende tuttora utilizzabile e interessante. Critica giusta di Argo, l'impossibilità di saltare uno stato nazionale autoctono della nuova letteratura e pericoli cosmopolitici della concezione del Nizan, perché critica tutta una serie di gruppi intellettuali francesi. Qui c'è la nota 2 e l'edizione critica ci spiega, Gramsci aveva l'articolo sotto mano, non stava lì a fare questa schedatura e non gli interessava fare l'elenco degli interlocutori. Lui estrae il ragionamento, mi sembra, da quello che Argo dice, che questo Nizan salta dei passaggi e rischia l'errore di cosmopolitismo. Ci torniamo su che cos'è. Nella nota ci spiegano di chi si trattava, quali erano questi gruppi che Nizan criticava e che si desumono dall'argomentazione di Argo, per l'appunto, e sono dei gruppi che non andavano bene, secondo quello che Argo ci racconta di quel che diceva Nizan, non andavano bene per costruire una letteratura rinnovata che servisse e corrispondesse a un rinnovamento, a un integrale rinnovamento morale e intellettuale. Gramsci qui dice, forse Argo non ha tutti i torti a fargli queste obiezioni, perché È impossibile che la nuova letteratura non si manifesti nazionalmente, in combinazioni e in leghe diverse, più o meno ibride. E anche su questo torniamo. Da qui parte per porre in generale il problema del rapporto fra letteratura e politica e distingue i ruoli. Il politico è quello che vede, immagina, anzi dice Gramsci, l'uomo com'è e al tempo stesso come dovrebbe essere, quindi se lo immagina proiettato nel futuro secondo quello che lui politico, parlando di se stesso, politico rivoluzionario che vuole cambiare le cose e l'umanità, pensa che debba diventare. Da questo punto di vista le creazioni artistiche non gli possono stare quasi per definizione bene, perché esse per definizione si limitano a parlare di un periodo dato, a dipingere più o meno realisticamente, più o meno efficacemente, eccetera, un periodo dato, personaggi dati, eccetera, mentre lui mira a cambiare il dato, a stravolgerlo continuamente. Ruoli diversi tra politico e letterato. Le chiose si potrebbero fare quasi a ogni passaggio di questo. Un problema che noi in Occidente abbiamo visto di come hanno funzionato, per esempio, le cose in Unione Sovietica e negli altri paesi di socialismo realizzato, è che viceversa si tendeva a teorizzare una certa corrispondenza forte fra politica e arte, politica e letteratura, per cui l'arte, la politica, la letteratura dovevano corrispondere in modo abbastanza pedissequo ai criteri, ai dettami, ai contenuti che la politica veniva elaborando, e guai se così non era. Se uno ti teorizza che il politico pensa in una maniera e l'artista fa il suo mestiere in un'altra, si può sperare che se questo signore poi diventa il capo di una nazione se lo ricorda e non si aspetta che i suoi letterati, i suoi cineasti, i suoi poeti, eccetera, debbano per forza corrispondere nella creazione dei loro contenuti artistici a delle linee che il partito detta, come invece appunto è successo in Unione Sovietica, in Cina, in Albania, eccetera, eccetera. Annotazione a latere. È diverso l'interesse e l'approccio del politico e dell'artista. C'è il concetto di conformismo. Il conformismo è una parola brutta nell'accezione corrente e non a caso lui ci mette sempre le virgolette. Lui la usa in un'altra maniera e dice, ed è parente di altre cose che qui in questa nota non ci sono, ma sono temi molto ricorrenti: noi miriamo a costruire un nuovo senso comune, noi miriamo a costruire un nuovo conformismo, nel senso che conformismo, senso comune, sono quegli abiti che ci portiamo appresso senza starci a pensare e che ci fanno fare cose, ci orientano nelle relazioni, nella vita quotidiana, senza che appunto ci dobbiamo pensare più di tanto. Essere conformisti vuol dire essere acritici, fare delle cose inconsapevolmente, ma come dice più nel secondo pezzo di questa nota, ci sono tanti conformismi che lottano fra di loro con persone che agiscono deliberatamente a costruirli anche e quindi agiscono consapevolmente. Noi politici, diciamo rivoluzionari, secondo la sua accezione, non dobbiamo avere in odio e in orrore il conformismo, il senso comune tout court, solo perché quello attualmente dominante è a noi contrario, è dominato dalle classi dominanti, è fatto di cattolicismo incompreso, di dominio della religione con la religione usata come strumento di dominio, eccetera, eccetera. Noi dobbiamo entrare in questo tipo di logica, smontarla, innanzitutto capirla, smontarla e riprodurne altra con altri contenuti che serva a orientare in modo diverso ma con lo stesso tipo di meccanismo, il che non vuol dire operare alle spalle del pubblico e truffarlo e diciamo instillargli un conformismo del quale non si accorga, così fa le cose che vogliamo noi. È un processo assolutamente cosciente che lui vuole stimolare. L'altra volta parlavamo dello spirito di scissione, appunto, cioè dell'acquisizione di consapevolezza, la cultura come autoconsapevolezza, la riforma protestante che lui vorrebbe riprodurre come forma rivoluzionaria per l'Occidente, come rivoluzione culturale, cioè un coinvolgimento attivo e consapevole delle più vaste masse, che però come esito ha quello di un depositarsi di un nuovo senso comune, di un nuovo conformismo, che però ha contenuti un po' diversi. In questo senso conformismo non è una brutta parola, la mettiamo tra virgolette per ricordarci che è una faccenda ambigua, ma che anch'esso fa parte del processo della storia, che, come qui dice, la storia è un continuo processo di liberazione e di autocoscienza. È quasi alla fine del primo capoverso, dove va, prima di andare a capo con la parola gruppi. Storia come continuo processo di liberazione e di autocoscienza. Sì, che mi voleva dire?
Quindi creare, cioè, un nuovo conformismo, anche fare una sintesi tra i due conformismi, no?
Anche, come dice alla fine di questo pezzo, di questo paragrafo, il paragrafo 58, quando dice, l'abbiamo letto la volta scorsa, uno deve andare a prendere, ad affondare le radici nell'humus di quello che c'è. Cioè non si dà una trasformazione calata dall'alto, inventata da Marte, scritta su un libro e tutti la applicano. Si fa con quello che c'è. Che c'è? C'ho questo, ci entro dentro, cerco di modificarne dei pezzi e nel mezzo, diciamo, del paragrafo successivo parla esattamente della compresenza di tante cose diverse nello stesso momento. Dice, da un punto di vista obiettivo, come ancora oggi per certi strati della popolazione attuale Voltaire, così possono essere attuali, anzi lo sono, questi gruppi letterari, critica, appunto, perciò non gli stava bene la tagliar con l'accetta di Nizan, almeno secondo la versione di Argo, questi gruppi letterari e le combinazioni, quindi non li posso liquidare così, questi gruppi letterari e le combinazioni che essi rappresentano. Obiettivo vuol dire in questo caso che lo sviluppo del rinnovamento intellettuale e morale non è simultaneo in tutti gli strati sociali, tutt'altro. Ancora oggi, giova ripeterlo, molti sono tolemaici e non copernicani. Esistono molti conformismi, molte lotte per nuovi conformismi e combinazioni diverse tra ciò che è variamente atteggiato e ciò che si lavora a far diventare. E ogni acquisizione nuova si accumula e diventa la premessa di nuove acquisizioni. Scusate, è stato un pezzo. Porsi dal punto di vista di una sola linea di movimento progressivo, per cui Ogni acquisizione nuova si accumula e diventa la premessa di nuove acquisizioni. È grave errore. Cioè non c'è, così come coesistono componenti diverse, conformismi diversi, non esiste una sola linea di modificazione secondo la quale io mi possa muovere. Io scelgo una linea, certo, e mi batto perché quella vada avanti, ma devo essere cosciente che le linee che si muovono sono tante, non c'è solo la mia, e soprattutto la mia non è fatta di acquisizioni progressive che si sommano una all'altra come i mattoncini dell'ego che posso impilare l'uno sull'altro e alla fine ho una torre bene ordinata. Anche questo, visto a posteriori, sulla storia del marxismo, arrivo, sulla storia delle rivoluzioni vittoriose, eccetera, eccetera, sembra una prospettiva di uno che la vede in maniera completamente diversa. Perché la storia della parte politica che Gramsci rappresentava, nella quale si identificava, è storia di ortodossie, di lotta fra ortodossie, ognuna delle quali dice la mia è quella giusta, la tua è sbagliata, e ti posso dimostrare che partendo dal manifesto del Partito Comunista del 48 di Marx e Engels si arriva a quello che dico io e che ho fatto io, e quello che dici tu e che hai fatto tu non è buono. Sembra che lui teorizzi una cosa che questo lo rende impossibile, perché dice porsi dal punto di vista di una sola linea di movimento progressivo per cui ogni acquisizione nuova si accumula e diventa la premessa di nuove acquisizioni è grave errore. Non solo le linee sono molteplici, ma si verificano anche dei passi indietro nella linea più progressiva. Quindi si ammette il principio dell'errore, mi sono sbagliato, ho perso, ho subito una sconfitta, devo ricominciare da capo, devo pigliare un'altra strada, devo prendere un altro percorso. Quindi una possibile idea di pluralità di soluzioni, per cui uno ne prova una, non funziona, bisogna ricominciare e provarne un'altra. Mi dica?
Sì, no, proprio questo non è in mente, perché c'è la rivoluzione, cioè si sta rivolgendo ai rivoluzionari, cioè tutte le rivoluzioni più o meno hanno in mente la creazione di un mondo nuovo, e qui invece c'è un approccio completamente opposto, che è un approccio quasi democratico, comunque progressista, non rivoluzione come senso di rottura, come rivoluzione proprio come giro completo, ma come appunto una sorta di movimento più meno rivoluzionario nel senso ortodosso della parola.
Questa è questione ovviamente assolutamente aperta e quindi non c'è risposta, ognuno di noi si dà le sue risposte. Tutta l'operazione post bellica del Partito Comunista di Togliatti andava in questa direzione, perché il Partito Comunista di Togliatti, avendo dismesso ufficialmente la via rivoluzionaria violenta che Gramsci teorizzava perché diceva dittatura proletaria, lui lo dice nei quaderni, e dice no, momento, noi qui la rivoluzione non la facciamo, noi siamo nel ramo NATO, quindi noi facciamo le elezioni e non ci pensiamo proprio a impugnare le armi, eccetera eccetera. Gramsci, che appunto viene pubblicato e ha un livello qualitativo di pensatore politico molto superiore a quello che era presente sul mercato politico corrente, viene letto anche in questa direzione, quindi come giustificazione di una via che rinuncia a una imposizione violenta di una soluzione. Naturalmente mille letture opposte sono state dette, sono state fatte, per cui nei decenni successivi in cui si sono sviluppate critiche da sinistra al PC è stato imputato esattamente una lettura riformista, socialdemocratica, eccetera eccetera. Questa è una questione che non, alla quale nessuno di noi qua presenti ha una risposta, men che meno io, ed è una questione che possiamo considerare di filosofia politica, quindi in qualche modo anche esula dal nostro ambito di corso. Si può penso io personalmente, mi assumo la responsabilità di quello che io dico, ragionevolmente ritenere che alla luce di alcuni decenni di esperienze fatte da varie popolazioni nel mondo, la via originaria preconizzata della presa del potere violento semplicemente non ha funzionato, non ha avuto buoni esiti, e quelli che l'hanno sperimentata, cioè almeno una buona metà della popolazione mondiale, non è stata contenta di questo. Nella misura in cui ha potuto esprimersi, non ha manifestato voglia di continuare su quella strada. Questo non vuol dire che si butta il bambino con l'acqua sporca, sono state tutta una serie di acquisizioni, eccetera, eccetera, però oggi come oggi, 2016, non sembra ragionevole riproporre sulla base di quella tradizione questo, che non vuol dire automaticamente che nessuna forma di violenza politica per definizione possa mai funzionare, e soprattutto non scordiamoci che appunto Gramsci sta nel 33 scrivendo con in testa un sistema che non sappiamo dove sarebbe andato se lui fosse stato libero e avesse potuto agire politicamente dopo la guerra. Però, come Crean insiste, questo ne volevo parlare anche dopo, ma come Crean insiste nel darne una versione un po' americaneggiante, ma il marxismo di Gramsci è molto duttile e quindi fatto di tante cose insieme. La rivendicazione della necessità della dittatura proletaria c'è, scritta, chiara e tonda, e la dittatura proletaria come sistema politico transitorio è, questo sì, parte costitutiva e fondante della tradizione marxista, sta scritta nel manifesto del Partito Comunista del 48 per l'appunto. Quindi c'è l'una e l'altra cosa. Quale sia l'aspetto principale, dove andasse maggiormente poi l'accento, questa appunto è questione assolutamente di interpretazione. A questo testo ve l'ho proposto, e poi continuiamo dopo la pausa a finire di dirlo, perché volevo fare dei commenti di carattere generale, di vederlo. Così come mi sembra esemplificativo di un modo di argomentare e di ragionare nei quaderni, per cui si trovano soluzioni anche che sembrerebbero lasciare campo a idee fortemente diverse, alternative rispetto a come le cose erano andate fino allora nel movimento comunista e come continueranno ad andare per qualche decennio ancora. Altra domanda?
Cioè, è questo conformarsi che a me non mi risulta chiaro, mi sembra un concetto che poi dice ostico. Optava per quello che era l'Italia in quel momento, quindi una via di mezzo tra fascismo, fare altra cosa, perché è un po' difficile dirlo quando si è in prigione, parlando dopo aver parlato male, diciamo. Non riesco a capire benissimo questo.
Ma è un conformarsi del futuro.
Sì, però lui optava per un conformarsi di due di più punti di vista, no?
No, qui conformarsi in italiano si usa in vari modi. Conformemente a quanto richiesto, le invio, eccetera, eccetera. Diciamo in relazione alla sua richiesta, le invio. Mi conformo a quello che tu hai appena detto e pertanto eccetera eccetera, sono d'accordo con te. Conformismo come, diciamo, parola normalmente intesa vuol dire fare quello che fanno gli altri perché lo fanno gli altri, quindi non assumersi responsabilità, non porsi problemi, adeguarsi all'andazzo generale. Qui per questo è messo tra virgolette, perché si riferisce a questo tipo di accezione usualmente negativa, ma lui dice innanzitutto le cose funzionano così, il conformismo è una molla potente della vita associata. È una molla che fa funzionare la società, c'è, è potente. Il senso comune c'è, è potente, tutti ce l'abbiamo ed è la cosa che ci abbiamo in testa senza saperlo. Il critico del costume, della letteratura, della filosofia, della politica che sta lì in galera, pensa e scrive, fa la critica di questo e quindi esplicita quello che è implicito e ragiona dal punto di vista metodologico su questo rapporto implicito-esplicito ed è anche questo, ne parlavo le volte scorse, una costante dei suoi interessi, la relazione tra implicito-esplicito, dirigente diretto, spontaneo, consapevole, eccetera, in cui però la cosa importante per lui è che non debbono esserci una separazione fra questi due aspetti. Per cui i diretti saranno sempre diretti, inconsapevoli, subalterni, eccetera, eccetera. E c'è la casta dei nati dirigenti, dei nati consapevoli, dei nati, eccetera, eccetera. Noi vogliamo rimescolare le cose, però i meccanismi, quelli rimangono. Quindi io voglio portare consapevolezza dove non ce n'è. Ma non è che se porto una consapevolezza di tipo politico, sindacale, eccetera, letterario, artistico, cerco di allargare il più possibile il discorso, non mi rimane una zavorra di senso comune, per esempio, dato dall'educazione religiosa, dato dal maschilismo nei rapporti uomo-donna, dato da autoritarismo nei rapporti genitori-figli. Il migliore leader dei consigli di fabbrica sarà un pessimo marito, un pessimo padre e un bigotto, dico per estrema esemplificazione. Io mi pongo anche questi problemi, quindi il nuovo conformismo che voglio costruire, fai i conti con quello che c'è, cerca di intervenire su quello che c'è e di modificarlo il più possibile. La cosa straordinaria di questo uomo politico e segretario di un partito politico è che non ragiona tanto e solo in termini di come facciamo a buttare giù Mussolini perché ha fatto fuori Matteotti, ma il nuovo conformismo, per renderlo più allargato, più molecolarmente trasformativo rispetto al vecchio, io ci devo buttare dentro la letteratura. Mi pongo il problema di una nuova letteratura. Non faccio una riforma intellettuale e morale integrale, cioè una rivoluzione, se non ci metto dentro anche una nuova letteratura, cosa che per un politico non è una cosa ovvia e scontata. E mi pongo il problema di come fare una nuova letteratura. È l'argomento di questa nota, per l'appunto, che però è interessante perché fa vedere come tutti questi aspetti sono, nella sua concezione, mescolati insieme. Quindi, conformismo, qui lui è una cosa che proietta assolutamente nel futuro. Dice, comunque noi dobbiamo entrare nell'ottica di riuscire a smontare anche quei meccanismi lì, che sono quelli ai quali nessuno normalmente pensa perché non si accorge nemmeno che ci sono, e invece sono i più forti. Il folklore come deposito di tutte le concezioni del mondo succedutesi frammenti di concezioni del mondo succedutesi nella storia, è un deposito che sta lì immobile e del quale semplicemente uno neanche se ne accorge. Va avanti in automatico. No, io ci ragiono, me lo studio, non per sputarci sopra, ma per cercare di intervenirci, per farlo nuovo, per cambiarlo. Così come è, io miro a superarlo, così come De Martino diceva, appunto, il tarantismo è sintomo di un malessere. Se io riesco a rimuovere le cause del malessere sociale, culturale e psicologico, tarantismo muore. Vabbè, ci sarà il mio libro che racconta quello che c'era, ma non ce n'è più bisogno. Il tarantismo è una risposta al bisogno determinato da un malessere. Io mi batto per cambiare il mondo tanto atto sì che quel malessere sparisca. Quindi il tarantismo lo voglio uccidere. E in questo senso Gramsci vuole uccidere pezzi di folklore, perché sono risposte arretrate a bisogni arretrati. Io voglio cambiare questa arretratezza e quindi cambieranno i bisogni, ma non le esigenze culturali che chiedono quei bisogni, che producono quei bisogni e cercano quelle risposte. Io voglio cambiare le risposte, per cambiando le risposte oltre al contesto cerco di entrare in quei meccanismi. Nelle frasi finali appunto dice Paul Nizan: non si pone bene il problema della letteratura popolare, nel senso che sembra, da quello che ci racconta Argo, che lo disprezza, che non gliene importa nulla, e invece lì la radice di tutto. Perché è da lì che io devo prendere, dal pubblico della letteratura popolare, devo che è il mio pubblico, i miei interlocutori sociali, politici, culturali, io è lì che devo andare a operare. Quindi non è che gli devo vietare la letteratura popolare perché fa schifo ed è diseducativa. Io devo cercare di migliorarla, ma non secondo ricette uniche, progressive, codificate dal partito, eccetera, eccetera. Mi devo rendere conto che c'è un po' di tutto e io mi ci butto, come dice qui, mi devo rendere conto che ci sarà un forte mercato editoriale, forti interessi. Lui si pensa dentro questa possibilità. Io fondo una casa editrice e faccio fare dei romanzi polizieschi buoni, quelli come buoni come quelli di Chesterton, che sono meglio di quelli di Conan Doyle e Wallace. Ma io non è che non voglio fare i romanzi polizieschi, gli faccio i romanzi polizieschi buoni. Questo, anche questo in estrema sintesi, quindi spero che non mi prendiate proprio la lettera, perché Gramsci non ha mai detto questo, ma io risintetizzo così, come Pizza risintetizza con l'essenzialista, tutto il discorso che viene sviluppato in questa cosa. Breve pausa. O altre domande al volo? Breve pausa.